Sandra Petrignani, nata a Piacenza, vive nella campagna Umbra, anche se oggi siamo in collegamento da Roma, e vive nella campagna Umbra con i suoi gatti e i suoi cani, vero Sandra Petrignani?
Quattro e quattro, sono una donna esagerata.
Ha svolto una lunga attività nel giornalismo culturale, ha scritto per diversi quotidiani e settimanali. Ampia è la sua produzione letteraria, dai romanzi e racconti ai libri di viaggio, memoir e biografie. Noi però oggi vogliamo parlare dei suoi ultimi due volumi usciti per la Terza, Leggere gli uomini e Lessico femminile. Due opere che, Sandra Petrignani mi correggerà se sbaglio, potremmo definire in qualche modo complementari, forse addirittura speculari, ma partiamo da più recente, Leggere gli uomini. Intanto, di cosa si tratta e come è nato questo libro?
Ma è nato effettivamente da una costola del precedente, che è dell'anno prima, cioè Lessico femminile. Lessico femminile leggeva grandi pagine di scrittrici amate, da me particolarmente amate. A un certo punto è sembrato necessario anche dire qualcosa sugli scrittori, perché poi io personalmente, ma insomma tutte noi che scriviamo, intellettuali, poetesse, ci siamo formate inevitabilmente sugli uomini, sugli scrittori, sui loro tantissimi bellissimi libri, perché gli uomini hanno cominciato molto prima di noi e hanno avuto secoli per esprimere una genialità spesso fuori misura, ecco. E quelli abbiamo letto, non è che perché donna una legge solo le donne, no? E allora era il caso, ci è sembrato, parlo al plurale perché è l'idea della casa editrice, della Terza, di confrontarsi anche con la voce maschile, cioè l'idea è: proviamo a vedere se esiste un punto di vista femminile nel leggere gli uomini. E quindi ecco, questo libro è un po' il gemello di Lessico femminile, però ha anche altre caratteristiche, perché non aveva senso fare un lessico maschile, nel senso di attirare l'attenzione sulla genialità degli scrittori maschi. Nessuno la mette in dubbio, è riconosciuta da sempre, mentre il contrario no. Ecco, spesso la genialità femminile è trascurata, se non addirittura disprezzata, è dimenticata più in fretta. Ecco, allora con Lessico femminile c'era bisogno di ricordare quanta bellezza fossero state in grado di creare anche le donne, le scrittrici.
Senta, le due opere però si assomigliano molto per la struttura, no? Quindi sono opere in cui noi troviamo moltissime citazioni letterarie. E quindi come è stato un po' costruire questi due testi? Qual è stato il procedimento?
Ma guardi, curiosamente per Lessico femminile è stato quello che si dice una passeggiata, cioè era la mia tazza di tè, io ero assolutamente a mio agio, non so, non avevo problema, oddio, trascuro questa scrittrice, invece do più spazio a quell'altra, mi è venuto tutto molto naturale. Con gli uomini mi sono trovata in una grande difficoltà, uno, perché mi sono accorta, mettendomi a scrivere, che non avevo modelli, cioè questo mi ha molto sorpresa. Cioè il fatto è che mentre gli uomini, gli scrittori di tutti i secoli, di tutte le età, anche i nostri contemporanei e anche molto giovani, e penso a Paolo Di Paolo per dire, hanno sentito l'esigenza di confrontarsi con gli scrittori da cui sono venuti, con quelli che li hanno fatti maturare, che veramente sono stati necessari, no? Per la loro, anche per il loro talento, per la loro vena artistica. È piena la storia della letteratura, è piena di libri di scrittori su altri scrittori. Per le donne non è così, sono rimasta veramente sbalordita. Ecco, le donne, non so perché, parlano essenzialmente di altre donne e hanno trascurato completamente di dire quanto gli scrittori hanno influito sulla loro vena, sulle loro scelte letterarie. Quindi è proprio un buco nero, insomma. Per Leggere gli uomini ci sono arrivata veramente riflettendo su certe caratteristiche che sono tipiche della creatività maschile e per niente di quella femminile. Forse la sorpresa più sofferta, ma anche più interessante. Ecco, gli uomini sono abitati, gli scrittori sono stati nel corso dei secoli abitati da ossessioni enormi, che tremende poi per i risultati avuti nelle loro vite, no? Perché sono ossessioni che al limite della malattia mentale in certi casi, e che hanno però hanno permesso agli uomini di creare dei capolavori assoluti e di un respiro enorme. Ecco, le donne difese da questo orrore, di queste ossessioni, sono però forse nella loro espressività il più limitato, ecco, il mondo delle donne è senz'altro più ristretto. E quindi ecco, i capitoli di Leggere gli uomini indagano, molti indagano su queste ossessioni. Se volete ne parliamo delle ossessioni.
Ma il primo grande tema, in verità, che incontriamo, e forse anche quello che ha incontrato lei, perché ce lo dice nel libro, e che così a leggere la parola, tutto ci è subito lampante, è la parola libertà, il tema della libertà, no? Questa grande libertà che gli uomini hanno sempre avuto e che gli ha permesso anche quindi di dedicarsi a quelle che erano le loro ossessioni oppure i loro talenti, e quindi ad esempio dedicarsi alla scrittura. Ecco, lei ci fa tantissimi esempi e magari ce li può raccontare. Non so, a me viene in mente, qui saltiamo un po' da un libro all'altro, Nina Berberova, e ci racconta appunto di lei proprio nel prologo del Lessico femminile. E poi invece l'altra storia che mi ha molto colpita è quella di Georges Simenon e di sua figlia Marie-Jo.
Qui è stato veramente un parallelismo interessante e non deciso a tavolino, no? Mi sono accorta dopo che ho cominciato la scrittura di Lessico femminile su questo grido meraviglioso della Berberova, no? Nel corsivo è mio, quando si lascia l'amore della sua vita e si ritrova a vivere sola, libera, però libera. E lei dice: sono libera di leggere quello che mi pare, di andare dove mi pare, di tornare all'ora che mi pare, no? E mi è piaciuto molto cominciare lo scavo nel Lessico femminile partendo da questo video, perché è tutta lì la storia. La storia delle donne è una storia di privazioni. Le donne hanno potuto, nelle classi alte, hanno potuto studiare la musica, scrivere, leggere, magari diventando più colte dei loro mariti, figli, compagni, padri, però erano chiuse in un salotto dove poi si riceveva gente, la fanciulla si metteva al piano, cantava, insomma esprimeva questi suoi talenti che non uscivano assolutamente di casa, no? E gli uomini la clausura se la sono sempre scelta da soli, e anche scegliere la clausura è un segno di libertà. Mi spiego, racconto un episodio di quando ero molto giovane, facevo la babysitter, avevo avuto 15 anni, presso un professore dell'Università della Sapienza, e questo professore aveva due bambini, però io l'ho visto due volte in vita mia, perché avevo sempre a che fare con sua moglie, che anche lei era una docente universitaria. Solo che la situazione era questa: erano due bambini e mi era stato detto che assolutamente non dovevano andare a disturbare il padre, e il padre dov'era? Era chiuso nel suo studio, c'era questa porta invalicabile e lui era lì che lavorava indisturbato. E se avevamo bisogno di qualcosa potevamo invece andare tranquillamente a disturbare la madre, la signora che lavorava anche lei, però lavorava nella camera da letto dove aveva il tavolo, dove il suo studio era lì, e lasciava la porta aperta, quindi i bimbi potevano andare tranquillamente, correre, andare tutti i momenti che volevano a disturbarla. Questa cosa non era un'eccezione, cioè lo studio nelle case, quando c'era lo studio, era sempre di lui. E mi ha fatto molto riflettere questo, perché da questa segregazione, appunto, se guardiamo indietro nei secoli, sono nati tanti capolavori. Quando la Berberova alza quel grido, dice: che bello, finalmente decido io se stare a casa, se uscire, se partire, insomma, e non è una condizione che alle donne è stata data presto, questo è un punto d'arrivo, poi non so neanche quanto ancora veramente un punto d'arrivo paritario, ecco, non lo so. Poi dicevamo Simenon, Simenon è altro episodio che mi ricordo mi turbò moltissimo quando sono andata a Liegi a vedere una mostra fotografica dedicata a Simenon, che ho sempre amato moltissimo, e c'era una foto che mi aveva particolarmente colpito, perché c'era come al solito questo studio, la porta dello studio chiuso, sbarrato, e davanti a questa porta c'era una bambina che saltellava, si capiva che stava saltellando, una bambina bionda molto molto carina, e la didascalia diceva che questa bambina era la Paris France, la figlia di Simenon, e che si è suicidata, mi pare a 25 anni, insomma molto molto giovane. E perché si era suicidata? Ha fatto un po' di indagini, ho letto soprattutto Memoirs Intimes, che è l'autobiografia in cui Simenon racconta questa tragedia della sua vita, perché questa ragazza non è mai riuscita a superare l'Edipo tremendo che aveva per suo padre, insomma, quindi, e il padre non se n'è reso conto se non dopo la morte di questa ragazza, che ha tentato di fare l'attrice, di scrivere, di cantare, insomma, senza successo, di avere rapporti con uomini che finivano sempre, insomma. E ecco, quindi questa segregazione, se non sappiamo che è uno dei più mostruosi, aveva una mostruosa capacità di produrre, arrivava a scrivere 8 racconti al giorno chiuso dietro quella porta, non è che poi stava dietro quella porta non facesse niente, ma era così. E quando nella sua vita decise che invece la porta la batteva e poteva vivere in mezzo alla famiglia, racconta lui stesso che diventa l'uomo più felice del mondo, chissà poi se era vero, ma insomma era un esagerato, sì e no. E comunque questa sua esagerazione e questa segregazione, fra le altre cose, ha prodotto l'infelicità di questa figlia. Ecco, quindi certe volte i risultati non sono solo positivi, no, della creare chissà quali capolavori, ma possono essere devastanti per gli altri. Allora meglio la porta aperta delle donne, no? Se pensiamo che Jane Austen è sempre scritto in mezzo alla famiglia, anzi quasi di nascosto, però in mezzo alla famiglia, cioè lei si metteva allo scrittoio, si metteva lì a scrivere e poi la sorella Cassandra la chiamava e diceva: ma guarda che devi fare una torta, guarda ci sono i bambini con cui giocare, eccetera, e lei metteva la carta assorbente sui fogli e niente, interrompeva in qualsiasi momento. E non è che Jane Austen non abbia scritto capolavori di tipo diverso, ha scritto libri che non si possono trascurare, indimenticabili, appassionanti, no?
Certo, a proposito delle porte aperte delle donne, mi viene anche in mente quando lei ci racconta della sua intervista a Doris Lessing, che anche qui c'è insomma un racconto particolare di come è stata accolta, no? da Doris Lessing per un'occasione particolare quando lei era giornalista.
Sì, ero andata a intervistarla e questa signora grandissima, mi colpì perché aveva fatto la spesa, era lì con queste borse della spesa e poi aveva da accudire un figlio. Era una donna qualunque, no? Era una donna qualunque che mi apriva la sua porta, che fra tanti problemi riusciva anche a rispondere alla mia intervista. Mi chiedo quanti premi Nobel hanno questo tipo di atteggiamento, no? di riuscire a essere non solo accoglienti, ma addirittura a farti entrare come se niente fosse nelle beghe della sua giornata, le beghe che non riguardano la letteratura, ma proprio la vita pratica, no? Ho intervistato tanti scrittori e tante scrittrici. Ecco, forse solo con Salman Rushdie ho avuto questa sensazione, perché ero capitata da lui che si era appena separato dalla moglie e quindi lo trovai in una confusione pazzesca in questa casa mezza smobilitata, perché evidentemente la moglie aveva portato via un po' di cose e lui era lì nel disordine con un figlio che doveva tenere quel giorno lui, insomma, ed era molto simpatico, devo dire, perché ecco, anche lui mi aveva fatto entrare in una intimità un po' imprevista. Forse era la situazione che si trovava a vivere, forse il fatto che poi così non è un occidentale, no? Quindi ha un rapporto diverso con le altre persone. Mi ha colpito tantissimo, come mi colpì dopo tanti anni che ci incontrammo davanti a un ascensore al Festival di Mantova. Lui mi riconobbe e mi salutò, ci facemmo delle risate su quel vecchio incontro, no? E anche questo è qualcosa di molto poco comune, devo dire, no? Gli scrittori sono un po' sempre asserragliati non solo dentro il loro studio, ma pure dentro come una ritrosia ad aprirsi, a darsi. E ho sempre molto apprezzato Rushdie invece per questa sua capacità di essere simpatico, ecco, di essere aperto.
Allora, tornando al libro, Leggere gli uomini, allora lei fa appunto l'esercizio che molte donne non hanno fatto e dunque indaga quanto e come leggere gli uomini ci abbia suggestionato, influenzato e segnato. Quindi, pensando a Sandra Petrignani, quali sono stati i suoi modelli? Prima diceva che si è resa quasi conto di non averne, però è anche vero che insomma da questo libro innanzitutto si evince un suo grande amore per la letteratura russa, ad esempio. Poi lei ci racconta anche insomma il suo grande amore per Proust, per la recherche, in particolare ci cita il primo capitolo. Quindi ecco, quali scrittori le sono venuti in mente per primi che insomma sono stati importanti per lei, se non come scrittrice, sicuramente come lettrice?
sicuramente c'è Tolstoi, ecco, scrittore, radice, forse per me il più grande di tutti, un'ammirazione sfrenata per ogni riga che ha scritto e anche un interesse poi per le sue contraddizioni, no? Di uomo, ecco. E quindi sicuramente c'è Guerra e Pace soprattutto, ma credo che La Sonata Kreutzer è stato un libro veramente per me fondante, perché prima del mio incontro col femminismo, voglio dire, mi ha fatto riflettere sull'ingiustizia, ecco, della differenza fra i due destini, no? Sonata Kreutzer è la storia di un femminicidio, e c'è un marito che uccide la moglie perché è preso da una gelosia folle, non sappiamo quanto reale, quanto ha immaginato un rapporto fra la moglie che suona al piano e si è accompagnata da un giovane violinista, e lui immagina anche che ci sia una storia fra loro, cioè torna a casa, la uccide, e poi la cosa che lo turba e che costringe a riflettere appunto sulla differenza dei due destini, maschile e femminile, è che non viene punito. Cioè lui si aspetta di essere punito perché ha fatto un delitto tremendo, e invece no, viene assolto. E allora da lì comincia una disperazione, per cui poi in treno racconta a un compagno di viaggio sconosciuto tutta questa vicenda e si macera, si tormenta sul perché. Perché le donne non hanno la libertà degli uomini, perché alle donne non è dato di scegliere liberamente chi amare. Questo mi ha colpito molto, mi ha colpito proprio perché era scritto da un uomo, e da un uomo antico rispetto alla mia esistenza, no? È così raro trovare negli uomini, anche uomini così intelligenti, così grandi, che hanno scritto capolavori meravigliosi, è rarissimo trovare questa consapevolezza. E altrimenti ci sono tante figure femminili che sono naturalmente il ritratto dell'esistente, quindi sono le grandi suicide, come Bovary, la stessa Karenina di Tolstoi, no? Sono delle donne che per amore si condannano, infrangono la legge, che è la legge degli uomini, e quindi vengono messe fuori, sono disprezzate e muoiono male, muoiono malissimo.
Leggere gli uomini e lessico femminile, attraverso queste sue opere noi veniamo a sapere anche diverse cose dell'autrice, dunque di lei, in particolare naturalmente la prima, che è una grandissima lettrice, legge molto, altrimenti questi due libri non sarebbero stati possibili. Poi lei ci rivela anche una sua abitudine quando legge, è vero che squaderna i libri, piega le pagine, mille orecchiette, ci sono anche le macchie del caffè.
Sì, sì, è verissimo, e devo dire che questo per alcuni è un orrore, no? Come io tratto i libri, invece io così li faccio miei, sono miei, e infatti mi è difficilissimo prestarli, perché poi mi scoccia anche che un estraneo poi vede quello che mi ha colpito in un libro, eccetera, no? Quindi posso capire qualcosa di me, degli amici che magari me li prestano i libri ma mi dicono, per carità, non fare orecchiette perché mi conoscono, non scrivere niente, e allora io prendo appunti su un quaderno in quel caso.
E poi ci racconta anche che, insomma, quando le piace un autore, lei dell'autore vuole sapere tutto. No? Vuole sapere tutto di lui, tutto ciò che lo riguarda, e questo insomma ci porta direttamente a Samuel Beckett, che per lei pure è stato un autore importantissimo.
Sì, dico nel libro proprio che me ne sono innamorata, prima di leggerlo mi sono innamorata di questo viso che ho visto su una bancarella, era sulla copertina di un suo libro, la trilogia, prima edizione italiana, vedo questo volto da gufo, non so, sembra un'aquila, no? Questi occhi celesti, chiari, insomma era bianca e nera la foto, ma in questa testa un po' così, veramente scolpita, come scolpita, e mi innamoro di questo viso, dico ma vediamo cosa scrive uno che ha questo viso, no? Allora compro il libro e mi metto a leggere, cioè, ero molto giovane, quindi e mi trovo in un universo stranissimo, non somigliava a niente che avevo letto fino a quel punto, cioè c'erano come dei monologhi interiori, ma personaggi stranissimi, negativi, sempre in lotta contro la vita, cioè, veramente mi colpì tantissimo, e naturalmente come sempre ho voglia di sapere da dove, da quale tormento viene fuori una scrittura, no? E per Beckett in particolare, naturalmente ho studiato le biografie, poi ho fatto questo pellegrinaggio in Irlanda in cerca delle sue radici, e lì ho trovato la casa dove era nato, che non è una casa museo, ma quelli che ci abitavano avevano diciamo un po' l'obbligo di farla vedere la casa a chi lo chiedesse, che prendeva un appuntamento, insomma, c'era un giovane ragazzo che mi fece entrare, mi ha fatto vedere che ancora sul muro avevano conservato i segnetti dell'altezza di Samuel e di suo fratello, no? Man mano che crescevano. Poi sono andata a scocciare anche la nipote cercandola sull'elenco e andai a trovarla, lei gentilissima, ecco, poi mi ha fatto vedere lo stagno nel giardino, che Samuel non sapeva fare niente con le mani, pare Sam, però per l'amore del fratello che era malato di tumore e che voleva tanto fare questo stagno nel giardino, allora sotto la guida di questo fratello si è messo a scavare e ha realizzato questo stagno che era ancora lì, e anche con le ninfee naturalmente. Ecco, quando diciamo da un libro vengono fuori poi queste immagini, perché dal libro passi alla persona, dalla persona passi alle cose e restano i segni di questa vita, di questo passaggio, per me è un momento molto molto emozionante. Non leggo mai da intellettuale, devo dire, per fortuna non ho mai preso questo vizio, non mi sento un intellettuale, io leggo per passione e perché mi innamoro di quando un libro mi piace, poi mi innamoro di chi l'ha scritto e cerco di farmi i fatti suoi.
E a proposito di Beckett, lei cita anche Kafka e Bernard e dice anche che hanno in comune qualcosa questi tre autori. E poi un'altra cosa che mi ha molto incuriosita, lei ci parla delle scarpe di Bernard, e su questo volevo chiedere di raccontarci qualcosa in più.
Ma lì però sono stata un po' bugiarda, perché invece alla casa di Bernard non ci sono andata, ma me la sono fatta raccontare da Paolo Di Paolo, che ci è andato da poco, e lui mi ha parlato di tutte queste scarpe, che era una fissazione di Bernard. Ecco. Bernard, Kafka e Beckett sono tutte e tre dei grandi irregolari. Ecco, a me piace molto l'irregolarità. Diciamo che il grande romanzo, la Tolstoi e Balzac, quello è finito, ma anche Moby Dick, anche Don Chisciotte, no? Anche diversi, diciamo, di diverse geografie e diversa impostazione. Credo che veramente il romanzo sia assolutamente finito. E adesso ci sono racconti, in realtà non c'è quel respiro di una volta, ed è giusto così, non può esserci, perché è cambiata la società, è cambiato il tempo che abbiamo, dopo i Bundenbrock, tutte queste altre storielle di famiglie, famigliette che si tentano, no? Sembrano rifarsi a quei grandi modelli. È come la scrivi questa storia di famiglia, è come la scrivi la trama, e che voce dai, che respiro hai, che battito del cuore, come mi diceva Manganelli, no? Il tuo battito cardiaco, se sei uno scrittore si deve sentire dal tuo battito cardiaco. Questo è stato un grandissimo insegnamento di Giorgio Manganelli che mi ha dato. Insomma, per tornare a Beckett, Kafka e Bernard, loro sono scrittori che hanno fatto i conti col Novecento, cioè che si sono resi conto che non era il caso di replicare o di tentare di essere Tolstoi. Tu senti, leggendo Kafka, leggendo Beckett, leggendo Bernard, che sono dei grandi disadattati. Ma è questo che mi affascina tanto, ecco, questa capacità di esprimere, raccontando magari apparentemente esterno, però in realtà non fanno che scavare nell'interiorità e comunicartela. Ecco, tu entri in un rapporto proprio che è impossibile altrimenti con l'interiorità, con il sentimento nascosto di un altro essere umano, leggendoli, no?
Sandra Petrignani, prima si parlava di Giorgio Manganelli, allora mi è venuto in mente anche Luigi Malerba, e lei dice che entrambi sostenevano il talento femminile, come anche di Moravia ci dice che rispettava il talento delle donne e ne era curioso. Ecco, pensando a Sandra Petrignani scrittrice, lei ha trovato spazio sin da subito nel mondo editoriale letterario?
Ma io ho cominciato come poetessa e questo facilitava molto le cose, secondo me, perché veramente la storia della poesia è una storia che è nata al femminile, no? Quindi ha una lunga storia, le poetesse non sono arrivate dopo come le narratrici, e quindi c'era anche una naturale accettazione e stima nell'ambiente in cui mi trovavo a muovere, quindi avevo cominciato a pubblicare poesie giovane, insomma, in questi quaderni collettivi della Guanda, ricordo, così. Solo che poi la poesia l'ho abbandonata perché è nato mio figlio e ho pensato chiudevo con la poesia. La poesia l'ho sempre sentita come una deriva di malattia, di lasciarsi andare, di vivere troppo con la pelle scoperta, no? Per poter fare qualcosa di buono come poeta, e io non potevo più permettermelo, perché dovevo vivere, essere normale e essere una brava madre per mio figlio. Cioè, quindi io credo, ho messo molto in rapporto questo abbandono della poesia con la sua nascita, però ero già introdotta a quel punto, quindi non mi pare di aver subito delle ingiustizie, francamente. Però quello che invece trovo è che c'è sempre un po' di sufficienza e di non grande interesse da parte dei colleghi, della maggior parte, poi c'è sempre l'eccezione, ecco, che sono più interessati a quello che scrivono gli altri maschi. Si scrivono pezzoni sui giornali, è difficile, gli scrittori stentano a riconoscere il talento delle loro colleghe, non ce la fanno, sono sempre più attratti, sono un po' omosessuali.
Senta, a proposito di Giorgio Manganelli, lei con Giorgio Manganelli aveva un'importante amicizia, un sodalizio. Lui diceva: non osare definirmi scrittore, lo diceva forse un po' sorridendo, ma era anche molto serio in verità dicendo questo. Allora le volevo anche chiedere, ma oggi chi decide chi è e non è uno scrittore?
Ecco, quando dicevo è finita la storia della letteratura, e questo è un altro dei problemi, perché non c'è più qualcuno a cui si riconosce il dovere e il merito e la capacità di riconoscere uno scrittore, no? Prima c'era una critica con la C maiuscola che faceva una gran paura e che tutti riconoscevano, magari facevano anche degli errori, però in questa società letteraria tu eri accettato se questa società letteraria ti accettava, se piacevi agli altri, no? E pazienza che piacevi solo a loro e non c'era il pubblico ancora per te, o ce ne sarebbe stato sempre poco. Pazienza, perché a darti, come dire, il cartellino di scrittore, il riconoscimento che sei uno scrittore, c'erano gli altri scrittori prima di tutto. Poi c'erano dei critici da far paura, che se dicevano che non valevi niente, veramente tutti gli altri dicevano che non valevi niente. Ecco, qualche errore l'hanno anche fatto, per carità, però questa era una garanzia. Oggi chiunque dice su Facebook, smette, sono scrittore, io che faccio una vita, sono scrittore, e niente, siamo messi così. Poi vanno alla radio, se vengono intervistati sul libro, e cosa raccontano nel loro libro? La trama, la famosa trama, che per me è totalmente insignificante, e la raccontano, se ci fate caso, come se i personaggi fossero degli amici che hanno visto al bar la sera prima. Cioè è un modo di parlare dei libri che è così deprimente, riduttivo. Cioè, se degli scrittori di se stessi e dei loro libri non sanno dire altro che trame, che la trama che hanno scritto, e quei scrittori sono, magari ha avuto tante pagine di pubblicità perché il suo editore è ricco e quindi è andato in classifica e lui si sente scrittore.
Allora chiudiamo parlando di grande letteratura, dunque torniamo ai nostri amati classici, abbiamo parlato di autori del cuore, allora vorrei chiudere, Sandra Petrignani, parlando di personaggi del cuore, no? C'è un capitolo proprio nel libro che si intitola così e che ci racconta intanto di un'importantissima opera, ma poi anche di un suo incontro altrettanto importante, e quindi in questo caso mi riferisco a Lara, il dottor Zivago di Pasternak.
Sì, ecco, io Pasternak non era un mio scrittore del cuore, diciamo, l'ho trovato sempre un po' noioso il dottor Zivago, però devo dire che quando ho incontrato Lara per una intervista a Mosca, naturalmente mi sono scattati dei sentimenti che non erano ancora scattati, ecco, incontrare nella sua fisicità un personaggio così importante, così grandioso, mitico, è stata una grande avventura letteraria. Poi la donna era una donna anche semplice, un po' coquetta, così tutta truccata, anche se molto anziana, simpatica, molto innamorata, che ricordava, insomma, con grande passione il grande amore della sua vita, cioè Pasternak, e questa è stata, sì, una delle esperienze della mia attività di giornalismo a cui sono più affezionata, più grata.
Che è stato bello leggere, questo lo posso dire da lettrice, in questo volume di Sandra Petrignani, Leggere gli uomini, che oggi abbiamo raccontato insieme anche al volume precedente, Lessico femminile, entrambi usciti per la Terza. Grazie Sandra Petrignani per essere stata con noi a Rete 2.
Grazie davvero, è stato bello.